Pensare la dignità oggi, una rassegna filosofica di Carlo Crosato, seconda parte. 8. Ciò che però nella riflessione di pensatori come Taylor o come anche Imlick manca è una comprensione etnologica di come le identità e le culture si formino, si incontrino e si fondino. La prospettiva che la riflessione canadese privilegia, infatti, è troppo naturalistica e pacificata perché ne esca un'immagine del multiculturalismo più reale che teorica. Una carenza di prospettiva dalla quale pare smarcarsi la riflessione statunitense in merito alla globalizzazione e all'incontro tra culture, ad affermare la necessità di emanciparsi da rigidità identitarie, radici. Ci sono pensatori dalla sensibilità neo-aristotelica, come Nussbaum, la cui proposta si fonda sulla necessità di assumere un'ottica esigente, ma attenta alle questioni della multiculturalità, che mira a parlare delle identità non come di radici, cioè fattori dati, ma come oggetto di continua interlocuzione e negoziazione in una prospettiva emancipativa. Sulla stessa linea si muove Ben Habib, la cui riflessione cerca di considerare i mutamenti globali a partire da un'etica discorsiva e da una razionalità comunicativa, la via d'uscita proposta per non ricadere vittime di una visione etnocentrica della dignità come quella avanzata dal neoliberismo, consiste prima di tutto in una contestualizzazione fattuale e specifica dei diversi sistemi politici mediante quella che lei chiama iterazione democratica. Solo da una simile iterazione discorsiva può emergere la sua capacità jurisgenerativa, ovvero la sua capacità di chiamare in causa, in modo inclusivo, un sempre maggior numero di attori politici e di generare un lessico sempre nuovo e oggetto di continua negoziazione. In un simile scenario, la dignità non è più da intendersi come un monolite già tutto fatto, ma nemmeno come un'etichetta accidentale dipendente da una certa prestazione o dalla coerenza con un presunto sistema valoriale. La dignità è la possibilità aperta a ognuno di contribuire al dibattito collettivo, a segnalarsi come attore, come persona oltre che come individuo. Le riflessioni di Nussbaum, e ancor più quelle di Ben Habib, fondano il loro valore nella capacità di resistere anche alle critiche con cui la filosofia è costretta a confrontarsi nell'epoca postmoderna. E pare di poter dire, solo attraverso una simile prospettiva inclusiva si rende possibile quanto anche Sachs sostiene, la necessità di una cultura, di una morale, di una politica capaci di sostenere la differenza nella quale sola è presente l'unicità di ogni persona. Dignità e uguaglianza giuridica. 9. L'ambivalenza con cui da sempre la dignità viene configurata è rintracciabile anche se dalla riflessione politica ci si muove nella filosofia del diritto. Se tentando un'entrata in medias res ricerchiamo nelle carte costituzionali o istituzionali i primi sentori dell'attenzione nei confronti della dignità, ci imbattiamo prima di tutto nella Dichiarazione dei diritti della Virginia, estesa nel giugno 1776, in cui per la prima volta si fa riferimento ai diritti inerenti, inherent rights, e nella Dichiarazione di Indipendenza, luglio 1776, in cui si legge di verità autoevidenti e di diritti inalienabili, inalienabile rights, di cui tutti gli esseri umani sono dotati dal Creatore, mentre è nella Costituzione della Pennsylvania, settembre 1776, che si aggiunge ai diritti anche l'attributo naturali, presente anche nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino in Francia nel 1789. È solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la funesta persecuzione di esseri umani legata alla politica nazionalsocialista, che la dignità riceve la propria legittimità giuridica. Nello Statuto dell'ONU 1945, nella già citata Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 1948, e per reazione nei confronti della violenza nazista nella Costituzione della Germania 1949, nella quale compare come vero e proprio diritto oggettivo, non condizionato e non rinegoziabile. Questi documenti, con il loro riferimento a diritti intrinseci, inalienabili, naturali, sono testimonianza del consolidamento di una prospettiva giusnaturalistica, ora dotata di una positività giuridico-normativa. Descrivere l'uomo come dotato per natura, o per creazione, di una dignità tale dalla quale derivano diritti non negoziabili, significa abilitare quella concezione, sia pur minimale, di natura umana, che il pensiero postmoderno tendeva invece ad accantonare o a non riconoscere. In ambito di diritto positivo, si viene a dire negli anni del secondo dopoguerra, ogni persona deve essere riconosciuta come uguale a ogni altra persona, in un senso già hegeliano del termine. Ciò che, in termini più ampi, si tenta di recuperare nell'Europa disorientata dalla Seconda Guerra Mondiale era un senso di humanitas, che potesse certamente contemplare la differenza individuale, senza però valutarla come rilevante dal punto di vista giuridico. È chiara, dunque, la traduzione in termini di norme giuridiche di una nozione di dignità per dotazione, ossia che prescinda dalla fattualità dei rapporti sociopolitici ed economici tra gli individui. 10. Proseguendo questa indagine, si scopre che, negli stessi anni in cui venivano redatte le costituzioni cui si è poco sopra fatto riferimento, veniva scritta e promulgata una costituzione nella quale il concetto di dignità era considerato sotto una diversa luce, nella prospettiva, cioè, di un valore, per così dire, prestazionale. Si tratta della Costituzione della Repubblica Italiana, dicembre 1947. Nell'apertura del documento si legge che la Repubblica Italiana si fonda non sulla imprescrittibilità dei diritti e nemmeno sulla intangibilità della dignità dell'uomo, bensì sul lavoro, la dignità, che nell'Europa settentrionale e negli Stati Uniti d'America è fulcro naturale o creazionale delle norme che regolano i rapporti tra i cittadini come persone, come uomini astrattamente intesi, in Italia viene connessa agli uomini nei loro fattuali rapporti sociali, ma soprattutto economici. La dignità non è ciò che accomuna gli individui giuridici, ma si configura come la possibilità di svolgere e scegliere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Art. 4. Il punto focale della questione, dunque, non viene posto sulla naturalità e sulla imprescindibilità della dignità e dei diritti che da essa derivano, bensì sulla possibilità di esprimere e realizzare, rendere reale, la propria dignità mediante il lavoro. L'accento, insomma, viene posto sulla dimensione di utilità sociale alla quale ogni individuo, mediante il proprio contributo materiale e lavorativo, prende parte. Solo con il lavoro, infatti, l'individuo sviluppa appieno la propria personalità e, così facendo, verifica la propria dignità. Se nelle costituzioni prima richiamate la dignità era un valore immodificabile e slegato da ogni legale sociale o storico fattuale, nella Costituzione italiana la dignità dell'uomo viene legata alla concreta, storico fattuale collocazione di ogni persona nei rapporti sociali ed economici. Si tratta, come evidente, di una considerazione della dignità che poco ha a che fare con il giusnaturalismo moderno da cui la Costituzione tedesca o quella statunitense prendono spunto. E se parrà pretestuoso affermare l'eredità ancora presente nella Costituzione italiana del diritto romano, per il quale la dignità è vincolata alle cariche pubbliche che l'individuo ha ricoperto, non pare comunque fuori luogo segnalare una certa analogia, consistente in una simile idea di dignità come relativa al ruolo sociale di ogni cittadino. Un'idea di dignità, quindi, molto simile a quella che con Hoffman prima avevamo chiamato per prestazione. non si travisino però le intenzioni dell'Assemblea Costituente. Rileggere la dignità della persona come fortemente vincolata alla dignità del lavoro ha certo la funzione di sottolineare la necessità per ogni cittadino di contribuire al bene anche materiale della collettività, ma ha la funzione soprattutto di divellere ogni privilegio, offrendo invece una maggiore visibilità e un maggiore sostegno alla classe lavoratrice e operaia. 11. Può risultare interessante ora comprendere come lo scenario filosofico intorno al concetto giuridico della dignità si sia evoluto nei decenni successivi agli eventi fin qui menzionati. L'orizzonte tedesco, che consideriamo qui emblematico, pareva infatti uniformato entro una prospettiva giusnaturalistica caratterizzata dall'ambizione di estendere massimamente il valore della dignità proprio come principio intrinseco alla natura umana. In questo senso vanno lette le riflessioni dei filosofi e Bloch e Meyhofer, per i quali nelle società complesse in cui viviamo il rispetto della dignità passa per il soddisfacimento dei bisogni concreti degli uomini. Eppure negli anni 60 compare forse la prima critica tedesca a questo tipo di prospettiva giusnaturalistica. Si tratta della proposta del sociologo Luhmann, criticando il giusnaturalismo che informava la dignità di un carattere ontologico ineliminabile. Luhmann attribuisce un significato dinamico alla nozione di dignità. Questa deve essere costruita mediante quelle che vengono chiamate prestazioni di rappresentazione, azioni con le quali l'individuo nella società progredisce nel processo di individuazione e di riconoscimento, con le quali ogni uomo viene a conoscenza di sé e al contempo si afferma nella comunicazione con altri, diventando così una persona umana. Si tratta di una critica che avrà molta fortuna all'interno del pensiero neoliberale, ma che, nonostante ciò, non ha oscurato il peso delle riflessioni di Bloch e di Meyhofer. Le situazioni di forte indigenza dovute a crisi sistemiche o alla cronica povertà del sud del mondo, le nuove guerre sante, l'evoluzione tecnologica e biomedica sono solo alcune delle questioni che oggi muovono l'ambiente intellettuale e che ancora oggi interrogano ognuno di noi sul tema della dignità. E così temi come quelli proposti da Bloch e da Meyhofer, per i quali la dignità è un carattere naturale il cui rispetto passa per il soddisfacimento dei bisogni materiali, sono stati ripresi e rielaborati come risposta all'analisi neoliberale. Il già citato caso del pensiero di Nussbaum è un esempio lampante di come ancora oggi, in ambito politico e giuridico, si senta l'esigenza di ripensare la dignità come qualcosa che appartiene a ogni uomo e di riorganizzare politiche che realizzino le condizioni in cui tale dignità possa essere riconosciuta e rispettata. Questo significa accettare l'idea che la dignità sia in stretto rapporto con la relazione intersoggettiva, ma questo significa anche un'inversione d'ordine rispetto a quanto affermato da Luhmann. Non più la dignità che si crea nella relazione, ma la dignità che si manifesta nella relazione. Tale inversione costringe a rimodellare gli scenari sociali e politici perché chiunque sia messo in condizione di manifestare e di dispiegare la propria dignità, non perché senza tali condizioni non si abbia dignità, ma perché fuori da tali condizioni la dignità è calpestata oppure ostacolata. Si pensi allora ai casi di soggetti la cui emancipazione è storicamente tarpata, o le cui condizioni di vita sono tali da non permettere di fatto il disvelamento della dignità. Dignità nel dibattito bioetico. 12. Queste e altre sono le questioni che scuotono anche un dibattito di carattere bioetico, un dibattito sorto attorno agli anni 60, molto ricco e continuamente stimolato dalle continue innovazioni biomediche. Innovazioni che, pur offrendo maggiori possibilità di sopravvivenza e di guarigione, costringono anche a ripensare il ruolo della tecnica nella nostra vita. La riflessione bioetica si concentra per propria missione su situazioni di frontiera, quali la nascita e la morte, la malattia e la cura. In ognuno di questi casi a complicare la questione è sempre il rapporto tra la natura e l'intervento tecnico. Gli interrogativi vertono intorno a se e come far nascere un bambino, se e come accompagnare alla morte un malato, se e come curare un sofferente. E in ognuno di questi casi la questione della dignità è sempre da riconsiderare e da rinegoziare. Ci si chiede quando un embrione possa iniziare a dirsi soggetto di dignità, se la fine della vita sia a disposizione del singolo individuo, come informare un malato, come curarlo, fino a quando. Ci si chiede come rispettare la dignità del soggetto, se permettendogli di decidere del proprio destino, privilegiando l'idea che la dignità stia nella capacità di deliberazione autonoma, se conservandolo in vita sebbene sia gravemente malato, abbracciando l'idea di sacralità della vita, anche in termini laici, come propone di fare Dworkin, se accompagnandolo verso la fine, argomento sul quale scrive il teologo Kung. E anche quando la nozione di dignità risulta chiara e ben definita, non è così chiaro e altrettanto definito cosa sia un essere umano. In merito a quest'ultimo dilemma, risultano illuminanti le riflessioni intorno alla cosiddetta postumanità proposte da pensatori come Anders, ma soprattutto come Fukuyama e Bostrom. In ognuno di questi casi il principio della dignità è pensabile entro le solite due categorie, della dignità per natura o della dignità per prestazione. Tradotto in termini specifici, questo significherà che della dignità del nascituro, del morente o del malato si potrà ragionare in termini bioconservativi, nella convinzione che la vita vada sempre preservata in ogni sua forma, oppure in termini prestazionali, considerando il valore della vita oscillante in accordo con le capacità attuali del soggetto. Gli interrogativi che scuotono la prima prospettiva bioconservativa sono tipicamente quelli che chiedono quale vita valga la pena di vivere e quelli che chiedono, nel caso esemplare di un malato tenuto in vita artificialmente, perché la tecnica possa tenere in vita una persona, ma non possa decretarne anche la morte. Gli interrogativi che invece revocano in dubbio la seconda prospettiva prestazionale sono quelli che chiedono se, come in tempi non sospetti scriveva Hobbes, una vita valga tanto quanto ciò che è in grado di fare. La ricerca di un'etica e di una bioetica che riconoscano la dignità dell'uomo e la rispettino nell'età della tecnica è sicuramente la sfida più importante della filosofia in campo pratico. Molti passi avanti si sono fatti con la riconsiderazione del concetto weberiano di responsabilità da parte di Jonas, una ripresa accolta e rielaborata in Italia da pensatori come Turoldo, che rifacendosi anche al pensiero di Ricoeur mette alla prova dei fatti quella che lui chiama etica della responsabilità. Conclusione 13. Quale che sia la prospettiva tematica o la tendenza categoriale entro cui la questione della dignità è oggi messa a tema, resta costante e necessario un riferimento alle scienze sociali e alle filosofie della società, un riferimento che, concretando uno sfondo attuale grazie a un confronto con le dinamiche sociali che oggi muovono l'umano, permettono di dare uno spessore notevole alla nostra riflessione. Ci si sta qui riferendo a tutto un insieme di pensatori che, a partire dalle analisi di Weber intorno alla razionalità strumentale, e guardando spesso con interesse al pensiero marxiano, si interrogano da decenni intorno al destino dell'uomo. I riferimenti più ovvi sono quelli alla scuola di Francoforte, incarnata soprattutto da figure come Horkheimer et Adorno. Il loro impegno è stato quello di rilevare l'evoluzione culturale che costringe il progresso della civiltà a coincidere troppo spesso con il progresso della barbarie. ma si possono qui citare anche altri pensatori, come per esempio Hornet, uno dei principali interessi del quale è stato lo studio della relazione tra capitalismo e reificazione, oppure in ambito francese M. Foucault, che mettendo a fuoco le origini e l'evoluzione della biopolitica e la categoria della governamentalità si interroga sulle relazioni politiche che oggi viviamo. Se anche simili riferimenti non sono a pensatori e a riflessioni che mettono in primo piano il tema della dignità, è importante notare come il loro contributo rimanga una imprescindibile premessa per chiunque intenda impegnarsi in questo argomento. Da dove deriva l'urgenza di valorizzare la dignità dell'uomo, se non dall'avvertenza che un certo sistema socio-economico, una determinata organizzazione politica, un ben definito modo di relazionarsi alla realtà minacciano tale principio umano, ciò che si rende necessario affinché il ripensamento della dignità non si riduca a un mero esercizio retorico è una rifondazione filosofica del tema, che passi per una ricognizione storica, ma anche e soprattutto per un'analisi della contemporaneità in cui la dignità deve essere discussa. Solo così pare di poter dire il discorso intorno alla dignità non decadrà al mero nominalismo e non si fermerà nemmeno al semplice piano descrittivo. Solo così, insomma, il discorso sulla dignità può ambire a sfiorare un piano normativo per indicare davvero la via del rispetto dell'altro, inteso mai come qualcosa, ma sempre come qualcuno.